Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti.
Si chiamano truffe romantiche, ma di romantico non hanno proprio nulla. Prendono foto di giovani, di donne, si presentano in rete, di solito si presentano come giovani separati oppure vedovi di mezza età.
Io ho fatto l'esperienza personalmente e quello che si è presentato a me, che inizialmente ha presentato un falso profilo con una foto da giovanotto alla quale io ho risposto: per me sei troppo giovane, arrivederci, grazie. Mi ha poi detto: no, guarda che io ho 63 anni, mandandomi una foto invecchiata. E spesso e volentieri, per evitare il rischio di commettere errori, ti chiamano con dei nomignoli tipo Honey, Darling, il tuo nome lo scrivono o lo pronunciano poco per evitare il rischio di sbagliare.
Quello delle truffe sentimentali è un fenomeno di portata mondiale, che per paesi come Ghana, Nigeria e Costa d'Avorio rappresenta una delle principali entrate per decine di migliaia di giovani, organizzati spesso in vere e proprie bande criminali.
Quello delle truffe amorose è stato un tema ricorrente di queste ultime settimane. Abbiamo spesso toccato ciò che sembrava un paradosso: uomini che seducono donne finalizzando il loro atto di seduzione ad ottenere denaro. Uomini che seducono donne italiane che in realtà vengono da paesi lontani, o perlomeno non si muovono nei loro paesi lontani. Questo rovescia completamente ogni paura, ogni pregiudizio, ogni timore, ogni luogo comune su quelli che sono, diciamo, i rischi dei flussi migratori. A compiere il maggior numero di truffe amorose sono dei ragazzi che vivono in alcuni stati dell'Africa, vivono spesso in condizioni di quasi miseria, o molte volte, quando sono avanzati nella loro capacità di truffare le donne dell'Occidente culturalmente, economicamente avanzato, anche loro acquistano un certo benessere. La truffa amorosa funziona così, l'abbiamo detto più volte, lo ricordiamo perché oggi avremo una testimonianza, una lunga, dettagliata, specifica e interessante testimonianza di come funziona il metodo della truffa amorosa, che può colpire chiunque. Di solito sono dei gruppi di ragazzi formati in maniera molto seria, formati nel trovare le loro vittime, individuare le loro vittime, scegliere la vittima adatta attraverso i social network, attraverso i siti web destinati agli incontri. La guardano, la studiano, la osservano e poi l'arpionano con una foto, con un profilo fake. Normalmente sono sempre uomini affascinanti, uomini sposati, uomini con una divisa, uomini che danno una grande affidabilità, un grande senso di responsabilità, uomini che iniziano una lenta operazione di seduzione non basata sull'attrazione fisica, non basata sul desiderio sessuale, ma basata piuttosto sul desiderio che hanno alcune donne, la maggior parte delle donne sole o delle donne anche accompagnate che cercano comunque dei punti di riferimento maschili, di avere un uomo accanto che si comporti da uomo. Ci hanno talmente studiato bene questi ragazzi che normalmente noi vediamo per le strade a vendere borsette contraffatte o a fare lavori rimediati di fortuna, che sanno perfettamente quello che vogliono le nostre donne. Ma loro non interessano le nostre donne, al di là di ogni timore recondito di fronte a un flusso immigratorio. No, a loro interessano i soldi che hanno le nostre donne.
Melog, Cronache meridiane.
Una volta spiegato brevemente nell'introduzione il meccanismo della truffa amorosa, passiamo a una nuova testimonianza. Ne abbiamo già ascoltate parecchie, ma la storia di Francesca, che tra poco ci racconterà lei dalla sua viva voce, merita una particolare attenzione, perché è una donna che consapevolmente si è imbarcata in una storia affettiva. Francesca era convinta di aver trovato l'uomo della sua vita, ma non come scelta alternativa per un compagno della vita, l'uomo che veramente lei ha sempre sognato, un uomo attento, un uomo paziente, un uomo premuroso, un uomo con una famiglia, quindi capace, disponibile a capire e a comprendere quelli che sono i problemi di una donna che altro non vuole che un uomo che si comporti in maniera corretta, in maniera equa. E Francesca è andata proprio a sbattere la faccia con un'organizzazione di truffatori sentimentali. Bene, buongiorno Francesca, cominciamo subito a raccontare com'è iniziata la sua storia.
Allora, anzitutto io vi ringrazio per avermi dato l'opportunità di potermi, diciamo, liberare un pochettino, perché fino adesso non ho avuto modo di poterlo fare. Allora, inizio col dire che questa storia è cominciata il 14 giugno 2016. Io stavo collegata su Facebook e mi arriva una richiesta d'amicizia di un signore di bella presenza e niente, inizialmente che mi chiede l'amicizia, inizialmente non l'ho accettata, però la testa mi andava sempre, diciamo, su quel viso lì, mi ha colpito tantissimo il suo viso.
Cos'è che l'attirava, quindi, che la incuriosiva di questo viso?
Non lo so, aveva uno sguardo, poi l'eleganza, diciamo un non so che, ecco, che mi portava sempre a pensare a quella figura che io, di cui io non avevo accettato l'amicizia.
Ma era italiano questo signore?
Sì, sì.
Cosa le scriveva per chiederle l'amicizia? Come allora, motivava la richiesta?
No, ma ha chiesto l'amicizia
e
semplicemente
basta.
Io dovevo accettarla. Poi alla fine l'ho accettata, prima di sera. Questo è stato la mattina, prima di sera io poi l'ho accettata e ci siamo messi a parlare, a farci domande, a chiederci, però siccome lui mi ha detto che di essere francese, che viveva a Laval, quindi praticamente lui tutto quello che io dicevo, lui doveva tradurlo con il Translate Google, no? E altrettanto faceva lui nei miei riguardi, però infatti c'erano molti errori, molte cose, e comunque si capiva lo stesso.
Chattavate, ecco, per via scritta e basta, solo per iscritto?
Solo per iscritto. Allora, dopo 2-3 giorni di chat, che ci chiedevamo appunto, lui mi chiedeva di me, io nella mia sincerità, perché sono troppo sincera e umile, e questo è stato il mio danno, praticamente le dicevo tutta la verità, tutto quanto, quindi io ho capito, ora però non prima, che lui ha intuito di essere, diciamo, io la persona che lui cercava.
Che tipo di persona? Cioè cosa vi dicevate? Ci vediamo, ci incontriamo? Oppure...
No, questa era l'unica cosa che lui non diceva. Praticamente lui ha capito che io ero una persona, diciamo, molto generosa, molto, diciamo, buona, quindi le sue, diciamo, iniziali pretese, cioè no, meglio ancora, non è giusta la parola pretese, le sue intenzioni avevano colpito il segno, cioè praticamente ero la persona giusta che serviva a lui.
Ma lei, no? cosa cercava in questa nuova amicizia? Di incontrarlo, di avere un amico nuovo?
Allora, io sì, perché a me mi incuriosiva molto, diciamo, quel viso, quella persona, poi mi mandava sempre delle foto, vestito sempre bene, tutto curato, cioè una persona veramente distinta, una persona, sai, guarda, la curiosità è donna, quindi...
Sì, ma anche uomo, nel senso che era una bella persona e quindi piaceva.
Sì, mi piaceva molto. E allora niente, praticamente poi lui mi dice, ascolta, per un po' di giorni non ci sentiamo, perché io devo andare in Costa d'Avorio con mio figlio e mia madre, perché lui praticamente era vedovo da 7 anni e sua moglie era morta a causa di un tumore al cervello e quindi le era rimasto il bambino e la mamma un po' anziana che si prendeva cura del bambino e di lui. E siccome lui come lavoro faceva, mi diceva che si occupava di agenzie immobiliari, allora i due soci che aveva gli avevano fatto un bidone di 300.000 euro ed erano scappati in Costa d'Avorio, lui con i suoi legali li doveva raggiungere per cercare di recuperare questo denaro.
Ma fra voi nel frattempo cos'era nato? Un'amicizia? L'inizio di un amore?
No, un'amicizia molto profonda, perché lui mi raccontava le sue cose, quelle tutte, io pure mi aprivo con lui, perché io penso che, guarda, io cercavo sempre di rimanere da sola, perché avevo solo voglia di parlare con lui. Tutto il resto l'ho annullato. Ho annullato il mondo, tutto.
Beh, quasi, tutto. Quasi un grande amore, però, anche se solo epistolare, un grande amore era nato.
Sì, cioè era nato in me un qualcosa, era scattato un qualcosa che non riesco a spiegarlo.
Un sentimento, cioè, diciamo, un sentimento, sì, comunque.
Ma molto profondo, molto profondo. E quindi quando già lui mi dice, per esempio, che mancava per qualche giorno, no? Già io, prima che lui chiudesse la chat, già io sentivo la sua mancanza, capito? Cioè, quindi lì ho capito io che per me era diventato veramente indispensabile. Comunque, dopo 4-5 giorni, ho passato 4 giorni, non ti dico malissimo, perché mi mancava troppo. Dopo 4-5 giorni lo rivedo in chat. Guarda,
ma cos'è che le mancava? Le mancava una persona per confidarsi, per raccontare le sue cose?
Ma guarda, veramente mi stai facendo una domanda molto difficile, perché cioè, apparentemente facilissima, però non riesco a risponderti. Cioè, mi mancava, proprio mi mancava. Mi mancava il suo viso, mi mancava parlare con lui. Mi mancava tutto.
L'avevi mai sentita la sua voce?
Mai, mai, mai.
Solo quello che ti scriveva, bastava a farti creare questa dipendenza.
E poi ti dico la verità, scriveva malissimo, perché la traduzione veniva, ma non lo so che cosa mi è successo, se mi ha plagiata, se mi ha fatto qualcosa per telefono, no, non te lo so dire, guarda, non capivo nulla. Appena rivedo la sua chat, il suo viso con un'altra foto nuova, oddio, sono scoppiata a piangere, emozionatissima, l'ho subito contattato, lui mi chiamava amore, tu sei il mio mondo, tu sei, cioè, non dimenticava di darmi mai il buongiorno, mai la buonanotte, mai cosa fai oggi, cioè tutte cose che mi mancavano.
È come una droga, era diventata una droga.
Bravissimo, bravissimo, hai detto la parola giusta. Cioè lui mi fa, dico, ma com'è andata, come stai? Beh, dice, non molto bene, perché purtroppo mio figlio e mia mamma hanno preso un virus molto pericoloso e quindi non posso spostarmi da qui, hanno bisogno di cure. Io, come ti dicevo prima, sono venuto qui per cercare di recuperare il mio denaro, ma ancora non ho potuto far nulla, quindi avrei bisogno di una mano, se per favore mi potresti aiutare tu. Io non ho mai chiesto soldi a una donna, però purtroppo sono costretto, perché non posso permettere che mio figlio muoia. Già ho perso mia moglie, non posso perdere pure mio figlio. Allora, già questa è una frase che per una persona con molto meno sensibilità di me si sarebbe buttata a pesce, e quindi figuriamoci io, che già io basta che sento una cosa, già subito mi do da fare, mi cerco di fare quello che posso. Allora dico, non ti preoccupare, ma di quanto hai bisogno? E lui mi dice 3.000 euro, perché devo pagare spese mediche, insomma tutte queste cose qui. Allora dico, guarda, non ti prometto nulla, ma io già sapevo che glieli potevo dare. Non ti prometto nulla, domani vedo quello che posso fare. Mi raccomando, qua, là, sono nelle tue mani, per favore, amore, qua, là.
Ma gli dovevi regalare o prestare questi soldi?
No, lui diceva sempre che era un prestito fin quanto liberavi i suoi soldi. No. Allora mi reco alla... dico, ma come vuoi che te li mando in caso riesco a trovarle? Dice, con la Western Union, perché è l'unico modo per prenderli subito.
È money transfer, quindi non lascia nessuna traccia, niente, figura.
Bravissimo, allora sono furbi. Sono io che sono stata una deficiente. Comunque, vado alla Western Union, dico, devo fare una Western Union. No, dice signora, al massimo che può mandare sono 1.500 euro. Dico, va bene, intanto mandiamo questi. Come lo riferisco a lui, anziché ringraziarmi per il mio gesto, mi aggredisce e mi dice, come, adesso come faccio? Io devo dare tutti 3.000 al dottore, gliel'avevo promesso, se no non iniziano le cure. Senti, sai cosa fai? Potresti mandare gli altri 1.500 a nome di una mia parente che si chiama Flore Cornet. Dico, va bene. Cioè, io ne fare domande, ma sai una sotto anestesia, no, locale, generale, neanche una sotto anestesia totale, generale, riesce a fare questo. Allora, va bene, vado subito, di nuovo ritorno là, faccio l'altro Western Union, completo i 3.000, ok? Appena arriva a lui il codice, io non riesco completamente a rintracciarlo. Ma perché? Perché ho pensato che lui stesse prendendo la famiglia, cioè la mamma e il figlio, per trasferirsi di nuovo in Francia, quindi dico magari sono in aereo, e portare in ospedale la famiglia.
Ecco, prende un respiro Francesca, fermiamoci un istante perché noi dobbiamo lasciare la linea, ma riprendiamo con il suo racconto tra un minuto.
Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Melog, cronache meridiane.
Riprendiamo la storia di una truffata sentimentale, Francesca. Francesca credeva che quell'uomo fosse l'uomo adatto a starle accanto, anche non fisicamente, anche non materialmente, a starle accanto come uomo che si prende le responsabilità di un uomo. Avesse saputo allora Francesca che in realtà era un gruppo di ragazzi, probabilmente ogni mattina si assegnavano il lavoro e uno di loro, a caso, prendeva la vita di Francesca in mano e ne faceva scempio.
Io praticamente non capivo nulla. Cioè, io adesso che ho avuto dal 26 aprile tempo per riflettere, poi ti dico perché il 26 aprile, cioè dal 26 aprile io ho avuto tempo di riflettere, io adesso ho messo tutti i puntini sugli i. Ed è qui che io sono scoppiata proprio, è scoppiato il mio malessere e ho cominciato a sentirmi male perché non ne potevo parlare con nessuno, io ho una famiglia da proteggere, insomma tante tante cose. Poi dopo un giorno mi ricontatta, dice scusa sai non avevo internet, ma dico ma che sei in Francia? No sono qua ancora in Costa d'Avorio, hanno iniziato le cure, però ho pensato che forse è meglio che cominciamo appena fanno i primi vaccini, cominciamo a tornare a casa, così magari lì ci sono i nostri medici, qua e là, però mi dovresti prendere i biglietti dell'aereo. Dico, ma come faccio io a prenderti i biglietti? Dice, no, dice, manda i soldi, però non andare alla Western Union, vai alla RIA, un'altra, diciamo, agenzia di trasferimento denaro. Ripeto, io sempre, senza fare nessuna domanda, dico, di quanto hai bisogno? Beh, su per giù la stessa somma. E poi, come hai fatto prima, ma non erano passati neanche 4 giorni. Dice, prima fai 1.500 a nome mio, 1.500 a nome della mia parente. Va bene. Arrivo alla RIA, la RIA chiusa. Dico, allora sai che faccio? Vado di nuovo alla Western Union, perché è come se qualcuno, un angelo, Dio, mi mandava lì, però non è servito a niente perché ho trovato il diavolo. E quindi praticamente arrivo lì di nuovo per fare le due transazioni, 1.500 e 1.500. Il direttore della Western Union, come vede che io rifaccio la stessa transazione allo stesso nome, mi chiama dall'altra parte e mi dice, signora, guardi che lei sta facendo un errore. Lei conosce questa persona? Io, per non farmi fare altre domande, rispondo di sì. Invece io non conoscevo nessuna persona. Dice, signora, guardi che questa persona con questo nome riceve soldi da altre donne ogni giorno, quindi noi ci sentiamo in dovere di avvertirla. Io, anziché ringraziarlo e baciarlo le mani, l'ho aggredito, io ci ho litigato. Cioè io ero andata proprio, ma guarda, trovamelo tu un termine perché io non riesco a trovarne nessuno. Cioè pazza, esco di lì, vado alla RIA, di nuovo avevano riaperto. Cioè è come se io ero andata lì perché qualcuno mi doveva avvisare di fermarmi, capito? Quello ha avuto tutte le buone intenzioni, ma io anziché a ringraziarlo l'ho aggredito. Vado alla RIA non fanno nessuna domanda, mando i soldi a nome suo, a nome della sua parente, tutte cose. Si mette in viaggio e mi dice, ci sentiamo al mio arrivo, perfetto. Dopo io continuavo sempre a chiamare il telefonino, spento, ma dico, ma possibile, ma quanto dura questo viaggio? Tutto il giorno, la sera tardi, l'indomani. Dopo mi risponde con una voce, sai, cioè, che era, si vedeva dal messaggio, sai, che era molto triste, faceva le faccette con la lacrimuccia su WhatsApp. Dico, ma che cosa è successo? Dice, niente, avevo comprato una maschera in Costa d'Avorio che te la volevo regalare e praticamente mi hanno fermato alla dogana dicendomi che era una maschera che risultava rubata e quindi mi dovevano portare in prigione e che mio figlio e mia mamma rimanevano in mezzo a una strada. Per favore cerca di fare qualcosa tu da lì perché sennò siamo rovinati. E dico, ma che cosa devi pagare? Devo pagare una multa, 5.000 e qualcosa. Adesso guarda di preciso, non me lo ricordo perché i soldi che ho mandato sono stati immensi. E, per favore, siamo nelle tue mani. Questo guarda dopo due giorni.
Quindi avevi già dato 6.000, questa volta quanto ti ha chiesto?
5.
E facciamo 11.
No, siamo arrivati a 47.
47.000 euro gli hai dato?
Sì, sì.
In quanto tempo?
In 11 mesi. Cioè praticamente a lui parlare con me le ha fruttato 4.500 euro al mese.
Beh, un bello stipendio, dico.
Ti piace, hai visto?
Tu questi soldi li avevi, cos'erano? I tuoi risparmi? Cosa avevi?
Allora, erano i miei risparmi che io, siccome avevo avuto un incidente, e praticamente l'assicurazione mi aveva dato un anticipo, un acconto. E io per fortuna che non l'avevo cointestato con mio marito, cioè che erano soldi messi da parte per conto mio, ecco. Ma glielo ho mandati tutti, fino all'ultimo centesimo. Capito? Comunque,
ma non ti veniva mai in mente che di richiedere qualcosa in cambio, prima di mandarglieli ancora, dice ma ridammi quelli vecchi, no, niente.
No.
Quello che chiedeva tu davi, non era più problema.
Sì.
Se esatto, avevi un milione, bravo. Gli davi un milione.
Sì, bravo, esatto, sì, sì.
Beh,
in quel momento sì, in questo momento le darei un'altra cosa, ma in quel momento lì le avrei dato un milione, sì, hai detto bene.
E come hai capito te alla fine che era un truffatore?
Allora, quando ho capito che ero... Comunque, questo via vai dura per 11 mesi, inutile che stiamo a...
I motivi quali erano per questi soldi? I motivi via via?
Via erano, prima poi ti ho detto per farlo uscire dalla prigione, mi aveva mandato una foto di un ovulo di prigione, sai, una cosa rotonda, ti dico, le studiava tutte, proprio il mago dei maghi.
Un ovulo cos'è?
Mi ha mandato questi soldi, appena lui ha letto il codice, per due giorni è sparito, naturalmente io sempre, il viaggio è lungo, qua, là. E dice adesso, poi mi ricontatta e mi dice adesso sistemo la famiglia e ti raggiungo. Allora nel frattempo io che faccio? Vado in un negozio, vado a comprare tantissimi vestitini per questo bambino che a parte che era un bambino ma era anche malato, quindi figuriamoci se io non avrei preso cose per questo bambino. Che poi questo bambino era il nipote della persona che è stata vittima del fake, che la signora che diceva che era la mamma era la nonna del signore che non so se posso fare nome e cognome.
No, vabbè, senza fare nome.
Ecco, una persona distinta, una persona che si sta lottando anche lui, che sta facendo un sacco di cose, veramente, perché gli hanno distrutto la vita. Giusto? Ecco. Quindi praticamente ho comprato regali per lui, regali per la madre, ho speso un sacco di soldi. Mi chiama e mi dice, senti, io mi sto rendendo conto che non sono ancora in condizione di poterli lasciare da soli. Fai una cosa, vieni tu a Parigi. Non ti dico le bugie che ho detto alla mia famiglia per poter andare a Parigi. Arrivo a Parigi all'aeroporto e non lo trovo.
Ah, sei andata a Parigi, pensa.
Sì, sono andata a Parigi. Arrivo a Parigi e non lo trovo. Non lo trovo e comincio a chiamare. Lui mi fa, sai, c'è mio figlio che ha la febbre alta, lo stanno venendo a prendere dal pronto soccorso, qua, là. Comunque non ti muovere da Parigi, per notta lì, domani mattina ti vengo a prendere. Però ti volevo dire un'altra cosa. Siccome per te ho organizzato insieme a tutti i miei parenti una festa, però mi servono dei soldi. Mi potresti mandare da Parigi? Potresti mandarmi qualcosa da lì?
Ma questo sempre via chat, non parlavate mai?
No. Lo so cosa stai pensando, io lo so cosa stai pensando.
No, ma perché no, perché non avete mai parlato? Cioè tu hai dato quasi 50.000 euro a uno di cui non hai mai sentito la voce.
Bravo, sì. Sì, perché ogni volta che glielo dicevo, o che le dicevo, dai, facciamoci la videochiamata, così ci vediamo. No, sai, il mio telefono non è predisposto, non funziona bene, ma poi a noi non ci serve vederci, noi ceniamo così, perché dobbiamo fare quelle cose che fanno gli altri, noi siamo un mondo a parte, cioè tutte cose che per una donna, sai che cosa sono? Come la ciliegina sulla torta.
Senti, tu a Parigi allora sei rimasta sola a Parigi una notte, che hai fatto?
Sono rimasta a Parigi, ho mandato ancora soldi da Parigi, sono rimasta a Parigi, l'indomani mattina comincio a chiamarlo, fino alla sera non mi risponde, il telefono completamente spento. Mi riprendo un volo che mi è costato un sacco di soldi perché l'ho preso all'ultimo momento, torno a casa, non ti voglio dire a 50 anni quanto ho pianto io. Che cosa succede? Lui naturalmente mi dà i tempi materiali per poter arrivare a casa, dopo un po' di giorni, due o tre, non ricordo di preciso, per me era finita, no? Comincia di nuovo, amore mio, ti chiedo scusa, qua, là, tantissime cose, ma tu lo sai, io non l'ho fatto apposta, io non riesco a vedermi luce, sempre mi capitano cose brutte, ho paura di perdere mio figlio, e l'unica paura che ho è questa, ma non ti preoccupare, noi abbiamo una vita davanti a noi, possiamo vederci sempre, adesso sarò io a venire da te, però al solito, sai, se per favore potresti mandarmi i soldi, cioè praticamente noi che facevamo? Parlavamo, che ti posso dire, 4 ore al giorno, ipotizzo, no? A spezzettoni, non unica parlata. E dopo tutto il resto si parlava di soldi. E già da lì doveva scattare a me la molla, che c'era qualcosa che non andava. Cioè, mi correggo, che c'era tutto che non andava, non qualcosa. Cioè, qualcosa forse andava, tutto il resto non andava.
Devo ancora chiedere a Francesca di fermarsi un attimo. Capiamo che il torrente inarrestabile del suo risentimento merita ben altro spazio, ma il nostro spazio in questo momento prevede una pausa. A tra poco.
Faircam Transport, il vostro partner per trasporti a carico completo o parziale. Faircam.com
vi presenta Melog, cronache meridiane.
Nel riprendere il racconto di Francesca, penso e spero che sia chiaro ad ogni ascoltatore, anzi soprattutto ad ogni ascoltatrice, questa è una trasmissione dedicata in modo particolare alle donne. Beh, Francesca era una come voi, Francesca è una donna perfettamente normale, Francesca non soffre di nessuna patologia, non è una donna depressa, non era nemmeno una donna che avesse particolari problemi nella vita. Ma arriva fulminante, come arriva nella vita di ogni donna perfettamente normale, l'idea che possa esistere quell'uomo che sembra non esistere più. E Francesca questa idea l'ha maturata con la persona sbagliata, anzi con una moltitudine di persone sbagliate.
Io il 26 aprile, ora, guardo la TV e vedo su Chi l'ha visto questa persona di cui avevo la foto, che era lì perché era stato vittima di fake, che avevano rubato la sua identità in tutto e per tutto, in patente di guida, passaporti, carte d'identità, la sua vita privata, le sue gioie, i suoi dolori, foto di bimbi, tutto. Ed era lì naturalmente perché era amareggiato, insomma cercava di raccomandare tutte le persone che avevano e vedevano questa foto di bloccare subito e andare alla polizia. Non ti dico quello come mi sono sentita io. Io volevo in quell'istante solo morire, tutto il resto non mi interessava. Vado a letto distrutta, non vedevo l'ora che facesse giorno, che restassi da sola per andare alla polizia. Sono andata in polizia, io non vivo in Italia, vivo all'estero. Sono andata in polizia, ho fatto denuncia. Ma ho detto, sai cosa mi hanno detto? Signora, ma lei di cosa si sente truffata? Spero solo dei sentimenti, perché i soldi gliel'hanno chiesti e lei gliel'ha dati.
Certo.
Sì, ma che significa? Capisco che avete ragione, però scusate, perché io ho dato questi soldi? Dietro una truffa di sentimento, cioè perché io sono stata truffata sentimentalmente.
L'hanno accettata la denuncia?
Certo che l'hanno accettata, però come ti sto dicendo io, come? Cioè, forse fosse stato meglio non accettarla perché non hanno fatto nulla, io ho portato le ricevute dei versamenti che facevo, solo si meravigliavano, nel senso che vedevano queste ricevute e si meravigliavano perché poi mi hanno vista, mi hanno sentita, dice signora, ma come ha fatto a farsi prendere in giro così? Cioè lei, come ha fatto? Cioè non è che sembra una sprovveduta? Poi cosa ha fatto? Siccome io l'ho immediatamente bloccato, lui avendo il mio cellulare, il mio numero, mi ricontatta tramite messaggio dicendomi ma cosa è successo? Allora io prendo tutte le foto e glieli mando, dice ma come mai mi stai rimandando le mie foto? No, ti sto rimandando non le tue foto, le foto che tu volevi che fossero tue, ma non sono tue, tu sai benissimo di chi sono queste foto. Sei un bugiardo, sei un truffatore, insomma gliel'ho detto di tutti i colori. No, mi ha detto, amore, non sono io un bugiardo, è quel signore che è in TV. Allora, siccome io non gliel'avevo detto a lui che quel signore l'avevo visto in TV, appena lui mi ha detto così, dica, allora, cioè, capito, mi ha dato conferma che insomma, che era...
Comunque ha tenuto duro fino all'ultimo.
Sì. Perciò, dopo che fa, mi ricontatta un signore con la divisa dicendomi che era della polizia della Costa d'Avorio, che era per le difese di questo Jacques Grebnier, perché diceva di chiamarsi così, e invece era sempre lui, aveva rubato un altro fake di uno della Marina Militare.
Come è andata a finire, alla fine?
Siccome ho capito che sei tu, adesso tu la smetti, perché veramente io vengo fin lì, guarda, vengo fin lì, cioè adesso la dobbiamo finire e quello che io raccomando veramente a tutte le persone che ascolteranno questo, non fatevi imbrogliare da nessuno, non credete a un amore che si scrive, perché l'amore non si scrive, neanche si compra, l'amore si vive.
Cara, fra l'altro un'altra cosa che tu saprai meglio di me, probabilmente non era nemmeno una persona solo, saranno stati chissà quanti che in un anno ti hanno gestito.
Quindi mi capisci come mi sento? Che io ogni volta che ricevevano questi soldi, questi sicuramente chissà quante risate si facevano alle mie spalle.
Ma guarda, risate nemmeno tanto, perché per loro è un lavoro, quindi ne faranno decine ogni giorno come te. Era normale, non ci facevano manco caso. Non dare un valore di sentimento o di rivalsa morale verso loro, è il loro mestiere, sono delle persone che di mestiere hanno capito che questo è un filone che funziona.
E io sai cosa dico sempre, adesso però, adesso che ho cominciato a ritornare con i piedi per terra, no? Perché poi il poliziotto giustamente mi dice, signora ma non ha provato a ragionare. Ma se io avevo perso la ragione, come potevo fare a ragionare?
Però diciamo che forse una buona norma sarebbe quella di dire che la regola fissa è che un amore non ti chiede soldi. Quando uno ti chiede per la prima volta soldi, comincia a pensare che non è un amore. L'amore non chiede i soldi dopo una settimana e non li richiede
infatti,
ancora.
Infatti io cosa ti dico? Ti dico che poi adesso ho analizzato tutto, ho riflettuto, cioè lui era andato in Costa d'Avorio con i suoi legali, quindi che bisogno aveva di chiedere soldi a me? Con i tuoi legali tu puoi fare qualsiasi cosa, ci sono le ambasciate, tu ti puoi rivolgere
sì, ma la razionalità è a posteriori, perché non è altrettanto razionale uno che ti chiede ogni settimana dei soldi per le cose più assurde, li chiede sempre a te e non ti dà nulla in cambio, è veramente ridicolo. Comunque, sai, bisogna esserci dentro. Quello che abbiamo capito è che hanno una tecnica così raffinata e così invasiva che anche una persona un po' sentimentale, un po' con voglia di evadere o con tanto bisogno di attenzione può cascarci tranquillamente dentro, e se è capitato a te può capitare a chiunque, che non mi sembra tu
però
sia...
Però lo sai cosa mi dispiace veramente, questo te lo dico col cuore, mi dispiace il fatto che mi abbia cambiata così, perché adesso è normale, cioè è normalissimo, io non potrò mai essere quella che ero, capito? perché questa storia a me mi ha segnato tantissimo.
Vabbè, questo fino a un certo punto. Oggi, se una persona la vedi in carne ed ossa, la valuti con il pieno delle tue facoltà. Lì stai parlando di qualcosa che non esisteva. Era una chat scritta in francese tradotta con Google. Non era altro che quello. Quindi non è che sei un pochino, diciamo, un po' meno sprovveduta nel credere che l'amore passi attraverso internet. Dai, stai tranquilla, ormai sui soldi mettici una pietra sopra, ma sulla...
No, ma non ci penso, te lo giuro, non Vabbè. Ci penso proprio. Quello, il danno che mi ha fatto e a cui io, diciamo, do più valore oggi, credimi, non è quello economico, è quello caratteriale, perché...
Vabbè, uno dispiace di aver fatto la figura, si sente stupido, eh? Capisci
no,
che...
No, perché mi sento subdola, mi sento stupida, mi sento... ma non lo so, cioè, mi sento, però non mi sento, perché per me adesso sono una nullità.
Vabbè, la nullità, io direi, se possibile, di non pensarci più. Volta pagina e ricomincia da capo, la prossima volta... che senti il bisogno di una persona che ti capisca e ti parla, chiedi subito di vederla in faccia e chiedi subito di capire esattamente e procurati gli strumenti concreti chi veramente sia, che vita faccia, che famiglia ha, dove viva, e soprattutto assicurati che non abbia bisogno di soldi, e se questi soldi poi devi darglieli tu. Spero che il disagio che l'ha procurato di raccontare qualcosa che in sé sarebbe indicibile abbia almeno il vantaggio di aprire gli occhi a molte donne che in questo momento stanno palpitando di fronte alla foto di un bell'uomo in divisa e stanno già pensando come farlo contento, attingendo al loro conto in banca.